Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Noi ci perdiamo in Davide Gaido, che era da un po' che non era presente qui nei nostri studi di radio SBS, fondatore di Preblog.com. Nostro primo appuntamento del 2020 con la tecnologia. Tanti argomenti questa mattina: digital minimalism, quando e come veniamo monitorati su Facebook e di come un'emergenza come il coronavirus viene distorta dai social media. Voi potete partecipare chiamandoci al 1300 799 626, oppure mandarci un messaggio 0429 996 263, appunto per partecipare alla discussione oppure fare domande al nostro ospite, che andiamo innanzitutto a presentare.
Buongiorno a tutti.
Anzi, a salutare.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno, attenzione, buon anno, perché è ancora gennaio, siamo ancora in tempo per augurare un buon inizio del 2020.
Fino a marzo praticamente si può dire buon anno senza nessun problema. Allora, parliamo di minimalismo digitale, che è una tendenza per adesso di nicchia, che però sta prendendo sempre più piede, visto che siamo aggrediti, assaliti da tutto ciò che è digitale. Qualcuno dice forse è meglio tirare un po' il freno.
Sì, è una filosofia di vita quasi che ho scoperto recentemente, dopo che sono 2 anni che parlo qua a SBS contro social network, di usarli meno e con più attenzione. Ho trovato casa, attenzione, perché il minimalismo digitale, che prende poi spunto dal minimalismo generale, che ricordiamolo, quell'idea di meno è di più, quindi la casa più piccola, meno cose, oppure cose che durano di più qualità, riparare.
Pure come Marie Kondo, tutto ciò che non ti dà gioia, buttarlo via.
Bravo, ma il minimalismo in particolare è con lo scopo della autosufficienza, quindi arrivare al punto in cui si vive così frugali che non c'è praticamente bisogno di lavorare. Questo è un po' il... mi piacerebbe a tutti, mi sa. Però insomma, qual è il concetto? Compro una casa più piccola, metto più soldi da parte e vado in pensione magari a 45 anni invece che a 60. Questo è un po' il concetto in base del minimalismo estremo.
Con anche delle storture, avevo letto un articolo di questo tipo executive che aveva uno stipendio da $250,000 e viveva a fagioli e tonno per mettere da parte tutti i soldi possibili e andare in pensione a 50 anni.
È proprio così, ce ne sono tante di persone che fanno questo ragionamento, molti comprano un terreno, mettono su un container, lo riadattano. È un concetto interessante, io non so se ce la farei onestamente, però è interessante. Pannelli solari, autosufficienza
e via. Ma come si può applicare la tecnologia a tutto ciò?
Si applica dicendo la seguente cosa: io uso la tecnologia in maniera intenzionale, cioè questa filosofia non ti dice di non usare social media, il telefono o qualsiasi cosa si vuole, ma di usarla con coscienza, cioè di chiederti che cosa mi sta dando in più questa cosa alla mia vita, quindi creare un sistema di valori per se stesso e poi applicarlo alla tecnologia.
Ecco, c'è subito un ostacolo, che per esempio parliamo dei social media, non della che sono le cose più difficili da gestire, sono stati costruiti scientificamente per dare il livello di addiction più alto possibile. Insomma, la dipendenza non è una conseguenza, ma è proprio nell'anima dei social media.
Sì, ed è per quello infatti che bisogna ribellarsi, perché viviamo in un'economia. Perché praticamente noi siamo diventati il prodotto, no? Noi siamo il prodotto dell'economia dell'attenzione, in cui la tua attenzione equivale a soldi tramite pubblicità, poi fondamentalmente. E usare i social media con coscienza praticamente aggira questo problema. E la bellezza di questa filosofia, secondo me, è quella di creare una via possibile, perché molti dicono: ok, smettiamo di usare Facebook, ma come si fa? In molti casi non si può. Nel libro che ha iniziato questa rivoluzione di Cal Newport, che si chiama appunto Digital Minimalism, che vi invito a leggere, che è molto interessante, fa degli esempi concreti. Per esempio, un insegnante che aveva bisogno di Facebook per organizzarsi a scuola con le altre insegnanti, e dice: io non posso realisticamente smettere di usare Facebook, però posso farlo con coscienza. Quindi cosa ha fatto? Chiuso il suo account, ne ha aperto uno nuovo, ha aggiunto 12 amici, 15 amici, che sono tutto lo staff della scuola, è entrata nel gruppo della scuola, ha fatto l'unfollow a tutte le persone, perché tu puoi essere amico di una persona ma non seguirla, quindi lei fondamentalmente entra su Facebook, è tutto vuoto, tranne questo gruppo. quindi lo usa con coscienza.
Quindi è lei che si è fatto, si è cucita Facebook per le sue esigenze sostanzialmente.
Esattamente, e la cosa incredibile è che io, che ho provato anch'io, perché ci sono un paio di gruppi di Facebook di cui ho bisogno per lavoro, gli ho fatto un bel segnalibro, entro solo lì, ho disabilitato con un'estensione le notifiche, non le vedo, non vedo niente tranne che quella pagina, e la cosa pazzesca è che dopo io l'ho iniziato a fare come proposito dell'anno nuovo, è incredibile perché quando esci dal giro ti chiedi perché. Cioè io mi sono reso conto davvero, lo dico per primo, che era una compulsione. Controllo il telefono, chi mi ha scritto, chi non mi ha scritto. E anche lì uno si può fare una regola. Adesso io per esempio quando dalle 5 alle 8 metto via il telefono. Quindi sono totale attenzione alla famiglia e poi...
Questo è un errore, dovresti essere il contrario.
Un errore gravissimo alla famiglia in generale.
Però ormai ce l'hai, quindi ormai ce l'hai, non possiamo farci nulla. Senti, andiamo un po' nel tecnico. Vorrei parlarti, anzi vorrei che tu ci parlassi di come appunto Facebook cerca di legarci, ma soprattutto è uno dei tuoi cavalli di battaglia, ce lo dici sempre, siamo il prodotto. Spiegaci bene come, perché un conto è dire ragazzi siete il prodotto, io posso ascoltarti, posso non ascoltarti, ma un altro è farci vedere come.
Assolutamente sì, prima la premessa che faccio sempre, noi parliamo di Facebook perché è l'esempio lampante, ma ne possiamo parlare di Google, possiamo parlare di Microsoft, tutti quanti sono colpevoli della stessa identica cosa.
Anzi Google, Google magari è più...
Anche peggio, più inquietante.
Anche peggio, però riesce a viaggiare un po' sotto il radar, invece Facebook anche con l'inchiesta e Zuckerberg che era stato costretto ad apparire di fronte al Senato l'anno scorso, diciamo è più lampante, non sono certo loro i cattivi, solo loro i cattivi.
No, non solo loro, no, è diventato veramente lo scapegoat, che non mi sfugge. Come si dice in italiano,
capro espiatorio.
Il capro espiatorio di tutto questo mondo, ma in realtà c'è di tutto e di più. Però, insomma, per non dire cosa, per non dire l'agglomerato tecnologico di Silicon Valley, diciamo Facebook, tanto che perché Facebook, ricordiamolo sempre che Facebook è proprietaria di Instagram e WhatsApp, che insomma le rende abbastanza grandi. Comunque, quello che Facebook fa, Facebook offre ai webmaster, quindi chi ha un sito, un prodotto che si chiama Facebook Pixel, che è un pezzettino di codice che uno inserisce nel proprio sito e in cambio riceve da Facebook tutta una serie di statistiche. Quindi non solo ti dice sono venute 100 persone da Melbourne, ma ti dicono...
È venuto Franchino.
No, in realtà nascondono queste informazioni, ma alla fine della fiera non importa sapere il nome e cognome della persona, ma ti dice è venuta questa persona da Melbourne con questi interessi, il 90% delle persone che vengono sul tuo sito sono interessate alla pesca, e uno ha delle statistiche veramente utili. In cambio, però, fondamentalmente quello che succede è che Facebook ti segue al di fuori di Facebook, che poi è quello di cui sempre abbiamo parlato, di tutte le persone che vedono queste pubblicità che sembra quasi che ti leggano il pensiero, che ti ascoltino le conversazioni, che era quella famosa, che non è vero, ricordiamolo sempre, non è vero, ma è molto più inquietante. Se ascoltassero le conversazioni sarebbe meno inquietante di così.
Sarebbe molto più divertente,
sarebbe
tra
anche
l'altro.
Più divertente. Quello che in realtà fanno è seguire te fuori da Facebook, fuori dai social, i tuoi amici, e scoprono i tuoi interessi. Io per esempio nel mio profilo, che ricordiamolo è pubblico, se andate nei setting di Facebook si può vedere, oltre a quello che vi sto per dire, anche il vostro profilo pubblicitario. Una delle cose che ho nel mio profilo è expat, che io non ho mai messo né la mia città, né da dove vengo, né mi sono spostato, eccetera, ma questo viene fuori perché i miei amici italiani sono expat e quindi per associazione...
Quindi al 99% anche tu sei un expat.
E hanno ragione, è bellissimo quel profilo lì, guardatevelo perché scoprirete delle cose che non
sapete. Come si fa a guardarlo?
Dovete andare nei settings, nelle opzioni quindi, e poi c'è proprio una sezione chiamata Ads, o pubblicità, ma immagino che sia ads anche in italiano, e da lì c'è advertisement profile, quindi profilo pubblicitario, e vedete tutti gli interessi e tutte le...
Quindi è quello che tu sei per le aziende,
è quello che tu sei per le aziende, ma ci sono delle cose veramente particolari, che scopri delle cose su di te e dici ah cavolo, è vero, non mi ricordavo che mi piaceva la pesca d'altura, dici, è vero, hanno ragione loro.
Ok, e quindi naturalmente anche cose, pesca la dottura, hai fatto un esempio innocuo, ma anche cose imbarazzanti.
Sì, beh, cose imbarazzanti in realtà su Facebook non ci sono, però potrebbe esserci.
Però se ti segue fuori da Facebook, quindi le tue passioni segrete che magari speravi che fossero nascoste, tanto nascoste non sono.
No, più che altro, più che...
Le tue personali, chiaramente,
più che
dei nostri ascoltatori.
Più che quelle di cui tutti ci siamo capiti. Quello più inquietante sono forse il profilo politico, perché quello sì, se ti segue fuori su una testata giornalistica magari di sinistra, di destra, centro, eccetera, è molto facile creare un profilo politico, che poi è il motivo per cui le elezioni sono andate come sono andate. C'è stata l'influenza del social media, perché le informazioni ci sono, e chi è a metà ovviamente è più facile convincerlo.
Però era anche un altro problema che era stato sollevato più volte, anche non soltanto politica, ma le preferenze sessuali oppure la tua etnia possono in certi regimi, se è così facile riuscire a recuperarle, possono essere utilizzate contro di te.
Ma tutto, ma anche per un'azienda che ti assume, vanno a vederti il tuo profilo Facebook, vanno a vedere che cosa fai, cioè il rischio è sempre lì. Quello che dico sempre è che quando una cosa va online, toglierla poi è praticamente impossibile. Anche se, e qua ci ricongiungiamo, Facebook ha offerto da pochi giorni ufficialmente il pulsante per cancellare il proprio profilo,
ecco,
esterno. Questa funzionalità tra l'altro era attiva, io non lo sapevo, in Irlanda e in Sud Corea, non so per quale motivo, forse per provarla.
Il profilo esterno?
Il profilo esterno, quello appunto che viene da questo pixel di cui abbiamo parlato, ci sono tutte le informazioni prese dai siti esterni, quindi dove siete andati, chi vi sta controllando fondamentalmente, su quali siti siete andati, c'è tutto il profilo, potete leggervelo e poi potete bellamente cancellarlo.
Allora, ci dicevi, si può effettivamente cancellare tutto?
Sì.
Punto di domanda.
Fidandoci, però sì, in teoria sì, sembrerebbe di sì, a meno che non sia un pulsante che nasconde semplicemente a te medesimo le informazioni, ma sembra di sì. È un pulsante facilissimo, tra l'altro attenzione, fatelo dopo aver visto, cioè non cancellatelo subito, prima fatevi un po' un giro in tutte le informazioni che hanno su di voi, perché è veramente curioso e interessante, poi cancellate e disattivate.
Comunque quello di cui stiamo parlando è tipo una pagina Facebook, è in settings e poi c'è proprio questa parte.
Sì, c'è opzioni, attenzione opzioni. Che me lo sono segnato, opzioni, le tue informazioni di Facebook e poi off Facebook activity, che immagino sia stato tradotto come la tua attività fuori da Facebook.
Beh, però penso che comunque qua in Australia moltissimi avranno le
ma noi ci l'inglese. Piace, a noi ci piace fare doppia lingua. Però
ecco.
Sì, comunque sarà Facebook information, off Facebook activity e poi clear history oppure anche OE opt out.
Parlaci di Ring.
Ring è giusto perché la non è solo Facebook. Ring è una startup che ha comprato Amazon un po' di tempo fa, non mi ricordo esattamente quando, ma praticamente fanno videocitofoni.
Che Amazon ha comprato.
Sì, ovviamente. Sì. Amazon ha comprato per integrarlo nel loro sistema, anche perché ha senso. È praticamente lo smart citofono, che detto così fa abbastanza ridere.
Smart cytophone.
Sì, ma in realtà funziona bene con il concetto di Amazon, perché se tu sei al lavoro ti fai arrivare i pacchi, li controlli dal lavoro, ti arriva una notifica, è arrivato qualcuno davanti alla porta, ah ok, schiaccia, lascialo pure lì, vedi se qualcuno te lo ruba, sicurezza in casa, sulla carta tutto molto bello, finché giusto appunto ieri c'è una sezione di Amazon in cui dei loro impiegati, si chiama Amazon for Climate Change, e sono tutti una serie di impiegati di Amazon che stanno cercando di convincere Amazon ad entrare più nel sociale, fondamentalmente dicendo una società così grande, che è verissimo, potrebbe fare di più per il mondo, questo è un po' il concetto. E stranamente uno degli ingegneri ha postato un articolo a nome suo, quindi neanche si è nascosto, dicendo che questo Ring va chiuso immediatamente, nemmeno regolarizzato, ma va chiuso istantaneamente e dimenticato, perché potrebbe creare un futuro distopico, che è una cosa, tra parentesi, particolare, perché nessun impiegato di Amazon parla contro la società, perché hanno delle policy molto strette, quindi è una cosa che ha fatto notizia.
E da presto sarà ex impiegato,
sì,
di Amazon.
Sicuro, sì, già da ieri probabilmente,
esatto.
In qualche dungeon.
Ecco, perché, allora, a parte il solito campanello d'allarme per il futuro distopico, quali sono i rischi?
Perché il suo concetto è che un sistema che manda dei filmati in un server centrale non è compatibile con una società libera. E il motivo...
Perché quindi i filmati vengono registrati e inviati.
Cioè, quello che funziona è che la tua telecamerina manda il video ai server di Amazon e i server di Amazon li mandano al tuo cellulare. Ma in realtà questi video sono centrali, quindi sono salvati su non si sa dove. Quindi fondamentalmente quello che è già successo e comprovato che degli impiegati di Ring abbiano controllato quello che faceva la ex moglie, sono entrati a guardare quello che faceva persona X o Y, quindi già è stato comprovato che qualcuno ci è andato dentro a vedere, sono stati hackerati. Degli hacker hanno sifonato per mesi dei feed di alcune locazioni sensibili di target per hack. Ci sono delle cose poco chiare sul fatto che Ring ha degli agreement, insomma, sono d'accordo con polizia federale in America, che funziona, perché ovviamente il concetto è: qualcuno fa una rapina a casa di X, io ti mando già direttamente la faccia del criminale, che va benissimo, se non fosse che non si sa poi questa cosa come può essere usata, quando tutti avremo
a casa...
in
mente almeno 10 opzioni che vanno malissimo. Tra l'altro una di queste era stata sottolineata diverso tempo fa, non a proposito di Ring, ma a proposito di questa delle tecnologie che rendono la casa smart, come in casi di violenza domestica possono essere molto gravi, perché danno un'arma in più a chi commette violenza domestica di controllo sulla sua vittima, per cui avere appunto un citofono che ti permette di vedere chi entra, chi esce, anche che non siano ladri ma proprio all'interno delle mura domestiche, oppure la possibilità di controllare appunto come funziona la vita di una casa, possono essere molto molto pericolose.
Sì, c'è anche il lato contrario, che ci sono stati dei casi che di vittime di abuso che si sono salvate grazie a Google Home, che ha registrato per sbaglio, non apposta, ma per sbaglio, una serie di suoni che comprovavano un tipo di violenza. È andato direttamente da polizia, è stato dato questo filmato, la persona arrestata, tutti felici. Ma
che però anche qui è veramente sulla privacy, anche se fatto a fin di bene, è veramente allarmante il fatto che per sbaglio Google Home ti stava registrando i rumori.
Ma più che quello, il discorso è sempre lo stesso. Tutti questi sistemi vengono coperti da ma per la sicurezza, ma se tu non hai niente da nascondere, è verissimo, ma la realtà è che nessuno di noi vive con la porta di casa aperta. Ognuno di noi ha la propria privacy, ognuno di noi ha i propri segreti innocenti, ma sempre pur sempre segreti, e soprattutto ricordatevelo sempre che quello che è vero oggi potrebbe non essere vero domani. Il giorno che, sperando di no, ci sarà mai un regime, ci sarà mai una mancata libertà di espressione, all'improvviso ci troviamo tutti con a casa praticamente Skynet di Terminator, che controlla ogni cosa che facciamo, e una volta che c'è, toglierla poi diventa veramente difficile.
Poi in privato tu mi racconterai tutti i tuoi segreti, naturalmente.
Ovviamente, no, ma li facciamo uno speciale su SBS.
Segreti di Davide Gaido. Senti, noi in conclusione dedichiamoci appunto al coronavirus. Ne abbiamo parlato nella prima parte del programma, appunto un'emergenza che sta veramente allarmando tutto il mondo, visto che per esempio da ieri a oggi il tasso di infezione è aumentato del 30%, anche se i livelli, lo sottolineiamo, non sono ancora come infezioni del passato come la SARS. Ecco, eppure appunto viviamo nell'epoca dei social media, non è tutto oro colato quello che si legge e si vede.
E no, come al solito, proprio perché ci ricolleghiamo, è bellissimo perché è circolare questa puntata, ricollegarci all'economia dell'attenzione. L'economia dell'attenzione detta che per mantenere l'attenzione delle persone bisogna creare sensazione. E infatti è il motivo per cui la qualità dell'informazione al giorno d'oggi, al di fuori dei social network, è diminuita. Perché il consumo è: leggo un articolo, leggo il titolo, tre righe, via il prossimo. Leggo un articolo, tre righe, via il prossimo. E questo è esacerbato dai social media, che stanno combattendo, sia Google che Facebook hanno annunciato che stanno combattendo praticamente una guerra parallela a quella del virus, per cercare di limitare il numero di fake news sui social, perché ci sono gruppi virali che parlano di complotti per cui il governo americano ha commissionato questo virus per poi creare il vaccino e guadagnarci sopra.
C'è un grande classico.
Un classico, ovviamente. C'è una serie di articoli che dicono che l'olio di origano sia la cura comprovata per questo virus. Non so per quale motivo.
Come
forse
fai a
far disseminato
l'olio? Cioè, olio con origano dentro? O
no, credo che sia l'olio dove devi spremere l'origano per ore e ore. Credo che sia una notizia disseminata da qualche persona.
di origano,
non lo so. Però insomma, il concetto è che questo è l'esempio classico di come sia difficile controllare un social media.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, naturalmente noi siamo ancora nel pieno degli incendi e un paio di settimane fa è stata una vera e propria esplosione di notizie, le più pericolose perché hanno tutte un fondo di verità ma danno un'immagine distorta. La più classica, poi ne parleremo anche nella seconda ora, è quella foto che è stata presa facendo sostanzialmente vera dell'Australia satellitare, prendendo l'immagine satellitare degli incendi, ma al punto che sono stati presi nell'arco di 4 mesi, per cui sostanzialmente si vede una Australia che è praticamente un tizzone tutto bruciato.
Sì, perché oramai il rischio è la democratizzazione dell'informazione, è bellissima, ma dall'altro lato richiede che o la scuola insegnerà alle nuove generazioni a discernere quello che sono bufale da quello che è la realtà, oppure qualcuno dovrà trovare un modo. È difficilissimo, perché poi in quel particolare Facebook aveva implementato un sistema per prevenire la disseminazione di fake news, ma hanno trovato l'inganno in cui si creano questi gruppi privati
nel cui si fanno
quello che vogliono, invitano la gente e aggirano in qualche modo. È sempre una caccia, insomma, il gatto contro il topo.
Il gatto contro il topo, sono quelli. Senti, abbiamo ancora un minuto, anzi neanche, però lasciamoci con una parola di fiducia. Hai detto le nuove generazioni, ebbene una ricerca ha fatto vedere che in realtà a chi usare la categoria di età che usa di più i cellulari, che praticamente non si stacca, in realtà sono i boomers e le persone di mezza età, per cui i giovani sono meglio di noi che stiamo parlando.
No, perché io sono giovane e sono minimalista digitale e non uso il cellulare, ricordo a tutti che
esatto.
Sono giovane.
Allora, una parola, un saluto proprio su questo minimalismo. Se uno vuole saperne di più, cosa può leggere e fare?
Libro Digital Minimalism, Carl Newport, oppure smettere di usare tutto il telefono e tornare al flip phone.
Al flip phone, che probabilmente fra poco ritornerà al flip phone, il problema grosso è che sarà uno smartphone che ti seguirà fino alla tomba. Allora, grazie al nostro ospite Davide Gaido.
Grazie a tutti, grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.